ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಗನ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾಂ ಸಗನ ಲಲಿತ ಶ್ರೀಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರಿ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರಿ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo alla prima parte, quarto capitolo, intitolato Come potrò servirti? Alla fine della scorsa puntata eravamo giunti nel punto in cui Srila Prabhupada stava facendo un discorso nell'occasione del Vyasa Puja del suo maestro spirituale, Srila Bhaktisiddhanta.
Mm-hmm.
Egli poi concludeva il suo discorso con una eloquente preghiera di sottomissione. Personalmente non ho speranza di ottenere un servizio diretto per i 10 milioni di nascite a venire nel soggiorno della mia vita sulla terra. Ma sono fiducioso che un giorno o l'altro sarò liberato da questo pantano di delusione nel quale mi trovo così profondamente immerso. Perciò desidero pregare con tutto il mio fervore ai piedi di loto del mio divino Maestro, affinché mi assegni la quantità di sofferenze che sono destinato a soffrire per i miei passati misfatti. Ma gli chiedo di concedermi la capacità di ricordare che sono soltanto un insignificante servitore dell'assoluta e onnipotente persona di Dio. Quella persona che la salda misericordia del mio divino Maestro mi ha permesso di realizzare. Voglio quindi inchinarmi ai suoi piedi di loto con tutta l'umiltà di cui sono capace. Egli presentò la poesia e il discorso al The Harmonized. La poesia, la prima pubblicazione di Abai, lo segnalò come un competente scrittore in lingua inglese. E Swami Bhakti Pradipa Tirtha, editore di The Harmonized, in modo informale designò Abai Kavi, cioè poeta erudito. Alcuni confratelli di Abai raccolsero il titolo e cominciarono a chiamarlo Kavi. Molti di loro, anche i sannyasi, non erano esperti nella lingua inglese, ma Abai non era una persona comune. E si notarono che la poesia era personale, ispirata alla genuina adorazione di Abai e alla grazia di aver potuto incontrare un maestro spirituale autentico. La poesia inoltre aderiva rigidamente alle conclusioni delle scritture. Per Abai, tuttavia, la gloria del suo omaggio di Sri Vyasapuja arrivò quando la poesia aveva raggiunto Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati ed era stata gradita. Una strofa, in modo particolare, aveva reso felice Srila Bhaktisiddhanta, tanto che si sentì in dovere di mostrarla a tutti i suoi ospiti. L'assoluto è senziente, tu l'hai dimostrato. La calamità impersonalista, tu l'hai rimossa. In qualche modo, con questo semplice distico, Abai aveva colto l'essenza della predica del suo maestro spirituale contro i Mayavadi. E Srila Bhaktisiddhanta considerò questa un'indicazione della conoscenza che Abai aveva del pensiero del suo maestro spirituale. Uno dei confratelli di Abai paragonò questo verso al verso in cui Rupa Goswami esprimeva l'intimo pensiero di Sri Chaitanya con tale aderenza da suscitare la sua estasi. Srila Bhaktisiddhanta aveva trovato bello anche il saggio e lo mostrò ad alcuni tra i suoi devoti più intimi. Dette poi all'editore di The Harmonized la seguente istruzione: qualunque cosa Abai scriva, pubblicala. Abai pensava che fosse un fatto naturale quello di avere nemici e competitori in affari. Era un segno del successo, ma a Bombay tale competizione causò ad Abai la perdita di un'altra buona opportunità di diventare ricco. Il nemico era il figlio dell'ispettore di Abai allo Schmidt Institute. Entrambi, padre e figlio, si lamentarono con i dirigenti dello Schmidt Institute che Abai Charande cercasse di vendere i prodotti del proprio laboratorio invece che quelli dello Schmidt Institute. A causa di questo raggiro, Abai perse la sua posizione allo Schmidt Institute e l'ispettore sostituì Abai con il proprio figlio che diventò il nuovo agente. Una volta di più, Abai doveva contare sulle sue sole forze. Mentre continuava ad aiutare i suoi confratelli sagnasi a Bombay, Abai trovò da affittare una costruzione a due piani sulla Gaulia Tank Road. Tutti concordavano nel dire che sarebbe stato un centro adatto e Abai si organizzò per l'affitto e per la restaurazione iniziale. Aiutò poi i sagnasi a trasferirsi là. Sembrava che i suoi sforzi relativi a ciò che era spirituale fossero sempre pieni di successo, mentre i suoi tentativi negli affari erano generalmente fallimentari. Naturalmente qualche nemico negli affari non era causa di scoraggiamento, intrighi e perdite facevano sempre parte del gioco ed egli era ancora ben noto in tutta l'India nel settore farmaceutico. Tuttavia non era tanto il dare e l'avere negli affari che disturbava Abai, quanto il suo dubbio nel domandarsi se questo era il miglior modo di servire il suo maestro spirituale. Gli affari erano un bene soltanto se potevano andare di pari passo con la sua vita spirituale. Sri Chaitanya aveva detto che il canto del mantra Hare Krishna doveva diffondersi in ogni città e in ogni villaggio e Abai voleva aiutare il suo maestro spirituale a realizzare questa profezia, soprattutto contribuendo con il denaro e aiutando a stabilire centri. I suoi guadagni non dovevano servire esclusivamente per la sua famiglia. Idealmente la vita di famiglia e la vita spirituale dovrebbero proseguire fianco a fianco, ma la difficoltà era la moglie di Abai. Era disturbata dalle perdite relative agli affari e indifferente ai successi spirituali. Voleva restare nell'orbita della casa e della famiglia e, nonostante i suggerimenti di Abai, rifiutava di accettare l'iniziazione da Srila Bhaktisiddhanta. era sua moglie il suo più formidabile competitore. Lei fomentava la sua opposizione direttamente in famiglia, dove la situazione non era minimamente gradita. Quando Abai occasionalmente visitava la sua famiglia ad Allahabad, cercava di soddisfarla con le migliori intenzioni. Gli affari di Bombay non erano molto prosperi, ma lui aveva nuovi progetti e assicurava che non c'era di che preoccuparsi. Aveva pensato di predicare di più a casa sua. L'intera famiglia poteva essere maggiormente coinvolta nelle attività spirituali. Egli voleva invitare ospiti, tenere discussioni sulla Bhagavad Gita e sullo Srimad Bhagavatam, compiere kirtan e distribuire prasadam. Voleva predicare proprio come stavano predicando il suo maestro spirituale e i suoi confratelli. Tale programma non richiedeva che un sannyasi o un brahmachari venisse a presenziare. Abai poteva farlo da sé. Sarebbe stato l'esempio di una vita di famiglia ideale, ma Radharani non era sottomessa. Piuttosto che venire per sentirlo parlare, preferiva restare con i figli in un'altra stanza, preferiva prendere il tè. A Bombay, Abai stava in compagnia di Sridhara Maharaj e Bhaktisaranga Goswami. Entrambi i sannyasi erano studiosi molto colti. Sridhara Maharaj era stimato per la sua conoscenza degli shastra e Bhaktisaranga per i suoi scritti e per le sue prediche in inglese. Talvolta Abai parlava con loro delle sue realizzazioni. Abai studiava le scritture per conto suo. Il commento del suo maestro spirituale alla Bhagavad Gita e allo Srimad Bhagavatam e anche i commentari dei precedenti acharya. Leggeva il commento di Visvanatha Chakravarti Thakura sulla Bhagavad Gita, secondo capitolo, 49esimo verso, lesse che il discepolo deve considerare l'ordine del suo maestro spirituale come la sua stessa vita. Queste parole produssero un effetto profondo su Abai e intensificarono in lui il desiderio di mettere in pratica l'ordine di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Inoltre, nell'88esimo capitolo del decimo canto dello Srimad Bhagavatam, Abai incontrò il verso in cui Sri Krishna afferma qualcosa che lo allarmò. Yashaham anugrinami arisye tadanam sanai tato danam tyajanti asya svajana dukha dukitam. Quando mi sento particolarmente disposto a dare la misericordia a qualcuno, lo privo a poco di tutti i suoi possessi materiali. I suoi amici e parenti allora respingono questa persona colpita dalla povertà e dalla sfortuna. Abai rabbrividì nel leggere questo verso. Sembrava che parlasse direttamente a lui. Ma che significava? Significa, egli pensò, che Krishna mi porterà via tutto il mio denaro? Questo era proprio ciò che stava accadendo? Era questa la ragione del fallimento di tutti i suoi affari? Egli discusse il significato del verso con Sridhara Maharaj. Sì, Sridhara Maharaj confermò. Questo doveva essere ciò che era accaduto tra Sri Krishna e Abai. Nel luglio del 1935 Srila Bhaktisiddhanta venne per installare le divinità di Krishna e per istituire l'adorazione della divinità al centro di Bombay. Egli era compiaciuto di ciò che i suoi discepoli avevano fatto e Bhaktisaranga Maharaj ammise che gran parte del lavoro era dovuto ad Abai Babu, che aveva collettato fondi e stabilito nuovi centri. Perché Abai sta vivendo da solo? Bhaktisaranga chiese. Egli dovrebbe essere il presidente del tempio di Bombay. Bhaktisiddhanta Sarasvati rispose: è meglio che viva fuori, al di fuori della tua compagnia. Egli lo farà, al momento opportuno farà spontaneamente tutto ciò che deve fare. Non devi forzarlo. Abai non era presente a questo dialogo, ma i suoi confratelli gli riferirono ciò che aveva detto. Queste parole del suo maestro spirituale, pronunciate con aria misteriosa e profetica, furono importanti per Abai. Egli le conservò gelosamente dentro di sé e meditò sul loro significato. Nel novembre del 1935 Abai era di nuovo con il suo maestro spirituale a Vrindavana. Era la stagione di Kartika, ideale per visitare Vrindavana, e Srila Bhaktisiddhanta si fermò per un mese con i suoi discepoli al sereno Radhakunda, il lago sacro dove Radha e Krishna erano soliti divertirsi. Dopo aver lasciato Bombay in luglio, Bhaktisiddhanta Sarasvati era andato a Calcutta. Dove aveva parlato alla radio e aveva tenuto molte lezioni pubbliche. Aveva dato il benvenuto ai predicatori da lui inviati in Europa e aveva finito di pubblicare la sua traduzione e il suo commento allo Srimad Bhagavatam. Poi, in ottobre, era andato a Radhakunda. Egli occupava la piccola casa a un piano che Bhaktivinoda Thakura aveva fatto costruire e aveva letto e parlato all'assemblea dei devoti delle Upanishad, della Chaitanya Charitamrita e dello Srimad Bhagavatam. Aveva anche installato le divinità di Kunjavihari Math. Sulle rive del Radhakunda si affacciava il fogliame di un verde intenso che nasceva dai rami nodosi di un antico tamarindo, di un tamala e di un nima. Dove l'acqua era meno profonda, le gru restavano sulle lunghe gambe, mentre le starne attraversavano il lago sfiorando le sue acque tuffandosi talvolta per prendere un pesce. Di tanto in tanto una tartaruga sporgeva il capo dalla profondità dell'acqua e un pesce saltava. Verdi pappagalli volavano in coppia dentro e fuori dai verdi alberi. I passeri cinguettavano e saltellavano di luogo in luogo. Anche i pavoni erano presenti, soprattutto nei giardini adiacenti, come anche, occasionalmente, i conigli e perfino i cervi. L'atmosfera era arricchita dalla storia della Krishna Lila. 5.000 anni prima Radha e Krishna si erano impegnati qui nei loro divertimenti trascendentali. E solo 500 anni prima Sri Chaitanya aveva scoperto di nuovo il Radhakunda. Raghunatha Dasa Goswami, grande seguace di Sri Chaitanya, aveva risieduto qui per molti anni, cantando sempre Hare Krishna e parlando delle attività di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Qui inoltre Krishna Dasa Kaviraja, in un piccolo bhajana kutir, aveva narrato i divertimenti di Sri Chaitanya, che Bhaktisiddhanta Sarasvati gustava tanto. Molti abitanti del Radhakunda erano babaji, che vivevano in piccoli bhajan kutir e trascorrevano il tempo cantando Hare Krishna. Avendo saputo che il suo maestro spirituale era là, Abai, conducendo suo figlio con sé, aveva viaggiato da Bombay al fine di avere un darshan con il suo maestro spirituale. Vedere Srila Bhaktisiddhanta era sempre un'occasione di giubilo, ma il fatto di vederlo a Vrindavana voleva dire raggiungere la perfezione. Questo incontro con la sua amata guida e amico era diverso da quello in cui aveva potuto vederlo nel 1932 al Parikrama di Vrindavana. Ora Bai non rimaneva seduto in modo anonimo al fondo della stanza, ora era un discepolo autentico, riconosciuto come Kavi, che aveva scritto una poesia e un discorso degno di lode, un giovane capace di ascoltare bene. Il devoto che aveva fornito il suo aiuto al Mata di Allahabad e che aveva istituito il centro di Bombay. Già in questa visita, Abai aveva avuto l'occasione di restare da solo con il suo maestro spirituale, il quale si era ricordato del figlio di Abai che egli gli aveva presentato vestito con un piccolo bandi o giubba. E ora, mentre camminavano insieme sulla riva del Radhakunda, rivolse la sua attenzione ad Abai e gli parlò in modo confidenziale. Vi erano alcune cause di litigio tra i suoi discepoli leader a Calcutta. Egli disse, e ciò lo aveva molto addolorato. Anche ora a Vrindavana questo pensiero opprimeva la sua mente. La discussione tra alcuni dei suoi discepoli era sorta a proposito dell'uso che doveva essere fatto delle varie stanze e servizi al quartier generale della Gaudiya Math di Calcutta. Questi devoti erano tutti membri dello stesso Mata e lo stabile era destinato alla diffusione della coscienza di Krishna sotto la guida di Bhaktisiddhanta Sarasvati. Eppure, perfino in presenza del loro maestro spirituale, essi litigavano. Si presuppone che Brahmana e Vaishnava siano liberi da ogni invidia verso qualsiasi creatura. Che dire quindi della loro reciproca invidia? Se litigavano ora, cosa sarebbe accaduto dopo la scomparsa del loro maestro spirituale? Abai non era a conoscenza dell'argomento, non era informato dei particolari, né sapeva chi vi fosse implicato. Dopo aver ascoltato le parole del suo maestro spirituale, si sentì a sua volta addolorato. Intensamente preoccupato, Srila Bhaktisiddhanta disse ad Abai: a Gunjvalbe, ci sarà un incendio. Un giorno ci sarà un incendio alla Gaudiamad di Calcutta e il fuoco degli interessi di parte si sarebbe diffuso, arrecando distruzione. Abai ascoltò, ma non sapeva che cosa poteva fare. Srila Bhaktisiddhanta aveva lottato così a lungo e impetuosamente per stabilire il principio che ogni persona, di qualsiasi estrazione sociale, poteva essere educata a diventare un Brahmana, un Sanyasi o un Vaishnava. Tuttavia, se era bastata un po' di ricchezza e il desiderio di prestigio per contaminare i suoi seguaci, che stavano così dimostrando di essere uomini di bassa levatura, nonostante l'addestramento e la purificazione, allora la missione sarebbe andata in rovina. Se essi erano attaccati al benessere, alla posizione e al prestigio in nome della religione, ciò significava soltanto che essi avevano mancato di aggrapparsi agli insegnamenti del loro maestro spirituale. Srila Prabhupada dice: egli si doleva che questi uomini si interessassero soltanto delle pietre e dei mattoni. Li condannava, era molto, molto dispiaciuto. Quando vivevamo in una casa d'affitto, Srila Bhaktisiddhanta diceva: se collettavamo 200 o 300 rupie, potevamo vivere molto bene a Ultadanga. Eravamo più felici allora, ma dopo aver dato loro questo palazzo di marmo a Bagh Bazar, si è prodotto un attrito tra i nostri uomini. Chi occuperà questa stanza? Chi occuperà quella stanza? Chi sarà il proprietario di questa stanza? Ognuno pianifica in modo differente. Sarebbe meglio prendere il marmo che riveste le pareti e convertirlo in denaro. Se lo facessimo o stampassimo libri, andrebbe meglio. Abai sentì che il suo maestro spirituale gli stava parlando, spinto dalla necessità, come se gli chiedesse aiuto o volesse avvertirlo di evitare un disastro. Ma che cosa poteva fare? Allora Srila Bhaktisiddhanta disse direttamente ad Abai: Amar Ichakila Kichubai Karana. Desidero stampare alcuni libri. Se avrai denaro, stampa libri. in piedi presso il Radhakunda e osservando il suo maestro spirituale, Abai sentì le parole penetrare in profondità nella sua vita. Se avrai denaro, stampa libri. Dicembre 1936. Srila Bhaktisiddhanta era ammalato a Jagannath Puri. Abai, che era a Bombay, voleva scrivere una lettera al suo maestro spirituale. Egli è così gentile con me, Abai pensò, capirà la mia richiesta. E si accinse a scrivere. Caro Guru Maharaj, accetta, ti prego, i miei umili omaggi ai tuoi piedi di loto. Tu hai molti discepoli e io sono uno di loro, ma essi ti stanno servendo direttamente. Alcuni di loro sono brahmachari, altri sono sannyasi, ma io sono solo un capo famiglia. Non posso, talvolta ho dato un aiuto in denaro, ma non posso darti il mio servizio diretto. C'è un particolare servizio che io possa fare? Due settimane dopo, Abai ricevette la risposta. Sono molto fiducioso che tu possa spiegare in lingua inglese il nostro pensiero e le nostre argomentazioni alle persone che non conoscono la lingua degli altri membri. Questo porterà un grande beneficio a te e alla gente cui ti rivolgerai. Nutro ogni speranza che diventerai un ottimo predicatore di lingua inglese, se servirai la missione infondendo una nuova impronta degli insegnamenti di Sri Chaitanya sugli uomini in generale, sui filosofi e sulle persone religiose. Abai immediatamente riconobbe la medesima istruzione da colui ricevuta al loro primo incontro nel 1922. La considerò una conferma. Ora non aveva dubbi sulla finalità della sua vita. Ciò che il suo maestro spirituale aveva detto a Calcutta nel 1922 non era stata un'osservazione casuale, né questo era stato un incontro accidentale. L'istruzione era la medesima. Diventa un ottimo predicatore di lingua inglese. Questo recherà un grande beneficio a te e a coloro che ti ascolteranno. Srila Bhaktisiddhanta si allontanò dal mondo dei mortali il 1 gennaio del 1937. Aveva trascorso i suoi ultimi giorni leggendo la Chaitanya Charitamrita e cantando sul japa. Quando il medico che lo aveva visitato voleva fargli un'iniezione, Srila Bhaktisiddhanta protestò. Perché mi disturbate in questo modo? Accontentatevi di cantare Hare Krishna. Questo è tutto. Citiamo alcune tra le sue ultime parole rivolte ai discepoli. Consiglio a tutti di predicare gli insegnamenti di Rupa Raghunatha, discepoli di Sri Chaitanya, con molta energia e con ogni mezzo. Il nostro supremo obiettivo dovrebbe essere quello di diventare polvere dei piedi di loto di Sri Sri Rupa e Raghunatha Goswami. Dovete operare congiuntamente sotto la guida del vostro maestro spirituale, con la prospettiva di servire la verità assoluta, Dio, la persona suprema. Dovete vivere in un modo o nell'altro senza discordia in questo mondo mortale al solo fine di servire il Signore. Nonostante tutte le critiche, tutti i pericoli e tutti i disagi, non siate frustrati perché la maggior parte degli uomini del mondo non serve Dio, la persona suprema. Non abbandonate il vostro servizio, che è tutto ciò che avete, né rifiutate il procedimento del canto e dell'ascolto del trascendentale santo nome di Dio. Dovreste sempre cantare il santo nome del Signore con la pazienza e la tolleranza di un albero e l'umiltà di un figlio di paglia. Tra voi sono numerose le persone qualificate, i lavoratori esperti. Non ho nessun altro desiderio, di qualsiasi genere.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Negli ultimi giorni egli era rimasto perfettamente cosciente e aveva dato istruzioni fino alla fine. In modo particolare e molto chiaramente, egli ordinò che gli affari relativi alla sua Gaudiya Math fossero retti da un corpo governativo di 12 uomini, che dovevano essere scelti tra i devoti. Alla fine egli disse: «Vi prego, presenti e assenti, accettate tutte le mie benedizioni. Vi prego di imprimermi nella mente che il nostro unico dovere e la nostra sola religione consiste nel diffondere e nel trasmettere il servizio al Signore e ai Suoi devoti». Alle 5:30 del 1 gennaio egli esalò l'ultimo respiro. Ben presto la notizia raggiunse Abai a Bombay e la sua risposta immediata fu il pianto addolorato. Non più la gioia di pregustare incontri, non più viaggi a Calcutta, a Vrindavana con il pretesto degli affari per vedere l'alta, imponente forma di Srila Bhaktisiddhanta, l'evangelico angelo. La sensazione di non poterlo più incontrare era difficile da sopportare. Sulla base della filosofia, Abai sapeva che non vi era ragione di lamento. Bhaktisiddhanta Sarasvati era venuto al mondo per compiere la missione di Sri Chaitanya e ora gli si chiedeva di lasciare questo luogo per recarsi in un altro luogo a compiere le medesime attività. Eppure, benché armato di filosofia, Abai si sentiva solo. I suoi due grandi benefattori se n'erano andati, suo padre e ora il suo maestro spirituale. Tuttavia, egli si sentiva pieno di gratitudine per aver ricevuto una misericordia speciale, un'istruzione finale, proprio 2 settimane prima della dipartita del suo maestro. Abai lesse e rilesse la sua lettera. Non ce ne sarebbero state altre. I discorsi intimi e gli incontri ora erano andati, ma soprattutto, grazie a questa lettera, Abai viveva nelle istruzioni di Bhaktisiddhanta Sarasvati. La lettera era arrivata giusto in tempo. Ora Abai sapeva per certo, non importava ciò che gli altri potevano dire, come far piacere al suo maestro spirituale e rimanere legato a Krishna. Seguendo il suo ordine, egli avrebbe vinto il sentimento di perdita avvertito con la scomparsa del suo più affezionato benefattore. Siamo così giunti nella lettura della Prabhupada Lilamrita, prima parte, al 5º capitolo, intitolato La guerra. In tali circostanze, dal 1936 a oggi, mi sono limitato a chiedermi se dovevo avventurarmi in questo difficile compito, pur non avendone i mezzi e la capacità. Ma poiché nessuno me ne ha dissuaso, ora ho coraggiosamente assunto questo impegno. Il fuoco nel Mata scoppiò immediatamente. Un anziano discepolo parlò di un acharya che avrebbe voluto essere il successore di Bhaktisiddhanta Sarasvati. Egli avrebbe concesso le iniziazioni e cercato di dirimere ogni controversia. Ma Bhaktisiddhanta Sarasvati non aveva mai fatto affermazioni di questo genere. egli non aveva mai richiesto un acharya. Al contrario, egli aveva incaricato i membri della Gaudiya Math di formare un corpo comune accordo. Quell'istruzione, tuttavia, era stata abbandonata e il suggerimento che ci sarebbe stato un leader prese piede. Una sola persona, invece di 12, avrebbe assunto l'incarico e ora tutto si sarebbe trasformato in una corsa al potere. Due partiti si contendevano il primato. Ananta Vasudeva, uno dei principali predicatori di Srila Bhaktisiddhanta, era ambizioso e avanzava la sua rivendicazione con un gruppo di influenti sannyasi che lo sostenevano. Un altro uomo, Kunja Vihari, astutamente si dava da fare con le proprietà. Era stato amministratore capo al tempo di Srila Bhaktisiddhanta e ora reclamava il suo diritto di proprietà sull'imponente tempio di Calcutta e sulle altre proprietà e beni della Gaudiya Math di tutta l'India. Benché nelle sue volontà testamentarie Srila Bhaktisiddhanta avesse espresso il desiderio che i suoi discepoli scegliessero un consiglio direttivo per amministrare tutte le proprietà e i fondi della Gaudiya Math, Kunja Vihari ne contestava la legittimità. Lui e i suoi fautori sostenevano che, avendo Srila Bhaktisiddhanta ricevuto le proprietà in nome di Dio, non ne era il legittimo proprietario e non ne poteva quindi determinare il possesso futuro. Così lui e gli altri discutevano gli aspetti legali e teologici della posizione dell'acharya precedente. In breve, dopo la scomparsa di Srila Bhaktisiddhanta, aveva avuto inizio la disputa. Ananta Vasudeva, sostenuto dalla maggioranza dei membri della Gaudiya Math, aveva dichiarato di essere, in quanto acharya successivo, il proprietario e il direttore della proprietà. Ma benché Kunja Vihari potesse disporre di un numero ristretto di seguaci, sfidava la maggioranza avanzando la sua rivendicazione mediante gli avvocati del tribunale. Kunja Vihari e i suoi uomini avevano avuto il possesso della Chaitanya Math e dei templi a Mayapur. Il partito di Vasudeva si era assicurato altri edifici. La discordia e la lotta violenta scoppiarono. La predica della Gaudiya Math si fermò. L'incapacità di Abai di partecipare all'attività della Gaudiya Math si risolse a suo favore. Egli era sempre stato più un ospite che un membro del Mata e almeno all'apparenza più un capofamiglia dedito agli affari che un attivo missionario. Ciò automaticamente lo tenne a distanza dalla mischia. Naturalmente egli aveva rapporti con il Mata di Bombay e di Allahabad, ma non aveva una posizione direttiva, né rivendicazioni di proprietà, né un ruolo nella contesa. Non desiderava neppure prendere parte alla lotta per il potere. Come molti altri discepoli, egli era mortificato nel vedere che le istruzioni relative alla cooperazione che il suo maestro spirituale aveva lasciato erano state trascurate e la sua missione era stata trasformata in una disputa legale. Abai sapeva che Srila Bhaktisiddhanta voleva che i capi della sua missione agissero in modo cooperativo e non poteva quindi simpatizzare con le fazioni belligeranti. Entrambi i partiti erano un insulto a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Anche per oggi termina il nostro tempo nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, prima parte, quinto capitolo, intitolato La guerra.
cha si rupam jagrajatam sagana ragunatanitam tam sajivam sadvaitam savabhutam parijana sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.